E allora 87.9, stiamo per cominciare la rassegna stampa e intanto vogliamo darvi degli aggiornamenti riguardo le condizioni di salute di Alfredo Cospito, che sembrerebbe aver smesso di prendere, anche oltre agli integratori, anche qualunque altra sostanza, zucchero, miele e quant'altro. E questo appunto sono un po' gli ultimi aggiornamenti che ci sono arrivati a riguardo, e sicuramente lungo la mattina riusciremo ad averne di più accurati. Poi le occupazioni che ci sono state intanto ieri da Milano a Napoli, le occupazioni delle università. È stata occupata l'Università Orientale di Napoli e poi la Statale di Milano, e anche con loro ci collegheremo lungo la mattina. E noi intanto ci cominciamo a leggere allora le prime pagine. Abbiamo visto un po', tendenzialmente sono dedicate a quanto, insomma, al terremoto che ha colpito insomma la Turchia e non solo, e poi poi sono dedicate ai festival e alla pubblica amministrazione. E vediamo, partiamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera dedica appunto l'immagine centrale a Erdogan, cioè Erdogan come immagine principale, e poi delle vittime del terremoto, oltre 12.000 vittime, si scava ancora, i soccorsi e le proteste, Erdogan blocca Twitter. E sulla colonna di sinistra, come siamo abituati, c'è l'editoriale autocrati e intrecci letali, mentre sulla destra il titolo sarebbe anche il titolo principale, Salvini, Amadeus è un festival ad alta tensione, bufera su Blanco che si scusa e volano le condivisioni. E sotto invece sì alla proroga sui balneari, medici di base via a 72 anni, e il decreto, la pensione posticipata anche per i pediatri. E poi c'è invece ancora un riquadro poco sotto, Parigi e Berlino, serve più Europa, è virgolettato ed è un colloquio con Giorgetti, e l'articolo è di Federico Fubini e prosegue a pagina 11. E poi è riportato ancora il fatto di cronaca di ieri di Roma e del signore che è stato accoltellato a Termini, pugnalato per il telefono, Roma gravissimo, un 46enne, prosegue anch'esso a pagina 16. Questo per il Corriere è tendenzialmente tutto, appunto si parla di terremoto e del festival. Passerei invece al Messaggero, che in realtà rispetto agli altri quotidiani assume una linea un po' diversa. Titolo alto, pochi tecnici, mina sul PNRR, allarme di CNL e Banca Italia, pesano calo demografico e mancanza di specializzazione, la UE e gli aiuti di stati, più flessibilità sui fondi, migranti, riconosciuto il ruolo italiano. E questo è il titolo alto del Messaggero, mentre subito sotto ci sono due riquadri, stop allo smart working per i fragili e il canone Rai esce dalla bolletta, niente proroga dello smart working per i fragili, sì alla possibilità di restare al lavoro fino a 72 anni ma solo per i medici di base, come di consueto l'esame parlamentare del decreto mille proroghe fornisce solo all'ultimo all'ultimo alcuni dei suoi verdetti. Intanto il ministro dell'economia ha dato conferma di un cambiamento che non rientra nel decreto, ma interessa una larghissima fetta di italiani. Dal prossimo anno il canone RAI uscirà dalla bolletta elettrica e dovrà quindi essere pagato con altre modalità. E questo prosegue a pagina 13. Poi invece si parla dell'incontro fra Zelensky e Re Carlo di ieri, vertici con Re Carlo, Macron e Scholz, Zelensky a Londra e Parigi per i jet, e oggi a Bruxelles incontra Meloni. E insomma, quindi un po' del giro che sta facendo Zelensky per l'Europa, del giro di incontri. E invece l'immagine principale del Messaggero, anche se potrebbe sembrare buffo, è i devoti di Trevignano, il caso in procura, pregano la Madonna ma in divieto di sosta, guerra con i guardiaparco. Il gruppo di devoti radunati vicino a Trevignano, questa è l'immagine dei devoti che sono al parco vicino Trevignano, seduti con le macchine attorno, e insomma evidentemente il caso ha creato dello scalpore e degli attriti con i guardiani del parco. E poi ancora invece sulla destra, coltelli a Termini, torna la paura, uomo in fin di vita. E dopo il caso di Abigail, rapina cruenta a un 46enne per un cellulare a 20 euro, arrestati tre marocchini. E con questo, secondo me, la prima pagina del Messaggero l'abbiamo vista tutta, e io passerei a questo punto all'altra parte del tavolo, magari per vedere la Repubblica, e poi dopo vediamo anche la Stampa.
Sì, da questa parte abbiamo la Repubblica, che titola Alto vertice senza l'Italia, missione del presidente ucraino che vola a Londra, poi cena all'Eliseo con gli alleati per chiedere l'invio di jet. La nostra premier lo incontrerà solo oggi a Bruxelles, a margine dei lavori del Consiglio europeo. E un altro titoletto, muri antimigranti in Europa, la Meloni dà il via libera. Ancora nella prima pagina della Repubblica, come foto diciamo centrale, c'è un riassunto della seconda serata di Sanremo con il titolo Salvini ironizza su Mattarella, sbagliato portare la Costituzione a Sanremo. Ancora sulla spalla sinistra, se il governo perde il treno, l'analisi di Andrea Bonanni, sono passati meno di 8 mesi da quando il treno che portava Draghi, Macron e Scholz fece il suo ingresso nella stazione di Kiev per portare all'Ucraina la solidarietà dell'Europa nelle persone dei suoi tra i leader più importanti. Solo 8 mesi, ma sembra un'altra epoca. Quel treno Giorgia Meloni lo ha perso, che continuerà nelle pagine interne, precisa a pagina 25. E poi sotto, terremoto, 12.000 le vittime, proteste in Turchia, Erdogan blocca Twitter. Sicuramente appunto nel corso di questa mattinata approfondiremo anche il terremoto, che appunto il Manifesto, un altro appunto di giornali che abbiamo nella rassegna stampa, pone sulla prima pagina, ma ci arriveremo dopo. Sulla spalla destra della Repubblica invece si parla di sport, sci, ragazza d'oro, Marta Bassino vince il Super G, e poi l'intervista, il presidente somalo promette guerra totale agli Al-Shabaab. E il presidente Hassan Sheikh, hanno tentato di uccidermi 3 volte, ma sarò io a togliergli l'ossigeno. E quindi questo è quanto sulle, diciamo, a piedi di pagina si continua un po' con il commento e varie visioni di quella che sono state le due serate appunto di Sanremo e le, diciamo, le esternazioni dei vari politici. Ecco, la Russa, festival noioso ma attacchi sbagliati. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, che titola in prima pagina Meloni e Crosetto, rinascimento perfetto, telefonata fra la premier e il principe killer. Ministro nel Golfo, trattative su energia e mega commessa di 48, caccia Eurofighter, Leonardo al regime, delle stragi in Yemen, che continua nelle prime due pagine, a pagina 2 e a pagina 3. Insomma, sulla spalla destra del Fatto Quotidiano ci sta insomma il solito redazionale, il pensiero di Marco Travaglio, il prestanome, e poi si va avanti sulla spalla sinistra, regionale in Lombardia, Fontana in tour a spese della sua sanità disastrata, regionale in Lazio, D'Amato audit sull'inceneritore, no ad Angelucci, e poi abbiamo il caso su Maoro, 500.000 euro girati ai conti in Ruanda. E quindi questa insomma era la prima pagina del Messaggero, del Fatto Quotidiano.
E allora passiamo a vedere la prima pagina della Stampa, la Stampa che dedica il titolo alto e anche l'immagine centrale al giro di Zelensky in Europa. Zelensky, tour in Europa, ora accogliete l'Ucraina. Oggi a Bruxelles, vertice con Meloni prima del consiglio su armi e migranti. E l'immagine, in immagine c'è sta sia Zelensky che Macron. Londra, Parigi, Bruxelles, il tour europeo di Zelensky per chiedere armi e alleanze. Sotto c'è un riquadro, un'intervista a Bonomi, aiuti di Stato, l'Unione sta sbagliando. Bonomi sbarca a Bruxelles senza attendersi molto di buono dal vertice UE, che oggi cerca di dare la scossa di rilancio economica continentale. Questa è un po' la parte centrale alta della Stampa. Invece la parte centrale bassa, Turchia al gelo e senza aiuti, oltre 12.000 morti, dispersa una famiglia italiana di origini siriane. Sotto ci sono un paio di riquadri. Se Assad specula sull'Apocalisse di Domenico Quirico, e poi ancora invece quelle macerie colpa dell'uomo. Questi sono insomma un po' due articoli, uno di Mario Tozzi e l'altro di Domenico Quirico. Ma ritorniamo nella parte alta. Sulla parte alta a sinistra c'è un riquadro che è dedicato un po' alla politica, un po' a Sanremo. Salvini, la Costituzione non si tutela all'Ariston, ma il Quirinale difende il monologo di Benigni. Grazie a Sanremo la Costituzione fa tendenza. 13 milioni di telespettatori sono stati sedotti da Roberto Benigni, mentre martedì sera ne celebrava la bellezza non ancora sfiorita. La visita di Mattarella ha riscosso consensi social. E si parla appunto un po' del monologo, della sviolinata che Benigni ha fatto e che è solito fare sulla Costituzione. E ancora sotto quindi c'è un commento: i valori della carta vivono in ogni luogo. Nel suo brillante intervento in apertura del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Roberto Benigni ci ha ricordato la bellezza della nostra Costituzione e l'attualità dei suoi principi. Tutto il pubblico in piedi ad applaudire in una condivisione di pensieri e sentimenti che appariva assolutamente entusiasta ed incondizionata. Insomma, questo è il commento di Gabriella Luccioli, che certo insomma parlare di attualità dei principi costituzionali oggi a valle insomma può risuonare paradossale, quando insomma ad esempio si discute su quanto sia costituzionale o meno l'applicazione dell'ergastolo ostativo, ad esempio, no? E la Costituzione nell'articolo 27 quasi si dovrebbe parlare che della tendenza delle pene a rieducare, ad avere un valore rieducativo nelle persone, ma in una pena che non finisce mai, a che cosa dovrebbe mai rieducare? All'aldilà? Questo è un interrogativo che rimane aperto per gli ammiratori della Costituzione, per gli ammiratori incondizionati della Costituzione. Sotto tutto, veniamo insomma un po' appunto a questo commento. Cospito per Nordio, via d'uscita dal 41 bis. Il caso Alfredo Cospito è sempre lì, impossibile da girare per il governo, non tanto perché ci sono diverse università in ebollizione, ma perché lo sciopero della fame dell'anarchico contro il 41 bis nelle carceri va avanti ad oltranza. Sono quasi 110 giorni di digiuno. Sì, perché le università in parte sono state protagoniste anche degli ultimi giorni, a partire dall'occupazione della Sapienza e adesso anche insomma la Statale di Milano e Napoli cominciano a prendere anche le università una posizione abbastanza netta e a mandare un messaggio forte. Ma andiamo sulla spalla destra della stampa e cambiamo completamente argomento. Si parla di sanità, RSA, le rette alle stelle, aumenti fino a 450 euro, vergogna, liste d'attesa, il piano di Schillaci. E ancora sotto, quel gioco criminale dei ragazzi ai Murazzi. E infine Manconi e il dialogo, Manconi e Maggiani, noi oltre la cecità, dialogo sulla cecità tra lo scrittore Maurizio Maggiani e il sociologo Luigi Manconi, il resoconto di un viaggio intorno ai pensieri a proposito della vista, degli occhi, dello sguardo, delle infinite risorse e avventure, del vedere e del non vedere. Io direi che con questo anche la stampa, abbiamo un po' visto di che parla lungo tutta la sua prima pagina. E se dall'altra parte del tavolo che cosa vediamo?
Sì, dall'altra parte del tavolo, da questa parte del tavolo vediamo il manifesto e la scossa del sultano è appunto il titolo alto. Ormai 12.000 le vittime del sisma in Anatolia, Erdogan si presenta sulle macerie, chiede unità ma blocca i social, ha resistito a crisi, inflazione e corruzione, ma le case che crollano in un istante lo mettono davvero in difficoltà, cresce la rabbia dei turchi e dei siriani. Questo appunto continua a essere l'argomento che viene approfondito nel corso appunto di questa mattinata. Appena finiremo la lettura delle prime pagine, sicuramente entreremo nel merito. A pagina 2 e 3 infatti è proprio insomma è occupata dalla notizia e anche da quelle che è il commento e le riflessioni. In particolar modo infatti abbiamo un'intervista di Michele Giorgio. Quel che era rimasto in piedi ad Aleppo non c'è più, gli sfollati vivono in strada. E poi riguardo appunto alle elezioni presidenziali e politiche del 14 maggio, sisma, crisi e inflazione, ora il governo arranca davvero, un articolo di Murat Cinar. Dunque, poi sempre sul manifesto abbiamo, come anche insomma accennavi tu, un'altra delle riflessioni insomma su quella che è il Festival di Sanremo e quelle innocenti canzonette dell'Ariston che occupa la spalla destra. E poi sotto il titolo alto abbiamo anche qua insomma governo, quindi pubblica amministrazione, abbiamo il braccio di ferro sui balneari, poi Fratelli d'Italia cede, ennesimo rinvio, niente intesa sulla benzina, mille proroghe, destra ingolfata, le accise, l'obbligo per i gestori di esporre il prezzo del carburante, le concessioni balneari, gli eterni pomi della discordia nella maggioranza precipitano nella commissione che a Montecitorio discute il mille proroghe e solo l'ultima voce trova una soluzione unitaria, quella che piace a Forza Italia e alla Lega, molto meno alla Premier. I termini fissati dal governo Draghi per la scadenza delle concessioni e la messa a gara slittano di un anno, non è quello che voleva Meloni, perché il rischio di una procedura di infrazione europea è concreto. Lega e Forza Italia si coalizzano anche sul fronte dei benzinai, l'intesa di maggioranza non si trova, la discussione è rinviata alla prossima settimana e Salvini torna alla carica sul taglio delle accise. Se il prezzo della benzina, dice, sale oltre 2 euro, interverremo. E poi ancora, industria italiana autobus torna all'incubo della chiusura, veniva considerata una delle pochissime crisi industriali risolte, ma per i lavoratori di industria italiana autobus è riapparso l'incubo della chiusura. Ieri è stato proclamato da Fiom e Wilm un nuovo sciopero, venerdì 4 ore di stop sia a Flumeri che a Bologna. E ancora più a di pagina abbiamo appunto le regionali, le elezioni regionali nel Lazio, la sinistra nell'ex Campo Largo, 5 candidati nelle formazioni della diaspora della sinistra laziale, dando vita a un'immaginaria assemblea sul voto presente e sulle prospettive future della coalizione dei partiti. Dalla Lombardia intanto i rossoverdi avvisano, da qui possiamo ripartire. E poi ancora guerra in Ucraina, Zelensky a Londra, dateci i caccia, quindi insomma nuove esternazioni di Zelensky che sottolinea la necessità appunto degli aerei. Il premier Sunak prende tempo e oggi tocca a Macron e a Scholz. Intanto a Bakhmut la guerra è impantanata, settimane di combattimenti hanno lasciato la città. Ed infine un commento accanto ad un articolo riguarda appunto quello che sta succedendo in America. Il presidente USA, continuiamo il lavoro. Biden si concentra sulla politica interna, rivendicando i progressi su sanità, diritti, l'argine a Big Tech e Big Pharma, la lotta per ora vana alle armi facili, la volontà di tassare i più ricchi. Un'agenda progressista sulla carta che seduce anche la sinistra democratica. Sanders, si può lavorare insieme. E quindi diciamo questa era la prima pagina del manifesto. Se per te...
E allora per me ci siamo, ci prendiamo giusto 5 minuti per rimettere in ordine e insomma per rimettere in ordine i pensieri e queste insomma è come entrare all'interno di queste prime pagine e torniamo in voce. E allora 8:38 e ritorniamo subito in voce, partendo un po' da quello che sta accadendo appunto in Siria, in Turchia, insomma il terremoto che sta contando più di 12.000 vittime. Abbiamo qui il Messaggero e il Manifesto. Il Messaggero, siamo a pagina 6, Erdogan tra i terremotati, nessuno sarà lasciato solo, il bilancio 12.000 morti. E poi invece subito sotto e c'è un altro titolo, un altro articolo, Siria, il volto cinico di Assad, chiede gli aiuti europei ma li blocca nelle zone ribelli. Risponderemo, e torniamo sopra allora all'articolo, quello precedente, risponderemo a questo disastro in modo tale che nessuno rimanga sotto le rovine e nessuno soffra, ripete il presidente turco Erdogan, che ieri mattina è andato nella provincia di Hatay, nel cuore dell'area devastata dal sisma. Il bilancio delle vittime, come purtroppo era prevedibile, sta aumentando di ora in ora, sommando i cadaveri recuperati anche dall'altra parte del confine, in Siria. Si arriva a quota 12.000, di queste oltre 9.000 sono in Turchia. Dopo le due scosse più forti di lunedì, sono state salvate molte persone sotto le macerie, anche a distanza di 60 ore, ma a causa delle temperature molto rigide, più tempo trascorre, meno sono concrete le speranze di trovare altri sopravvissuti. All'inizio il sisma così distruttivo e in un territorio tanto esteso ha paralizzato il paese. Ci sono strade gelate o squartate, aeroporti bloccati. Inviare i soccorsi inizialmente è stato molto difficile, anche perché era saltato il sistema delle telecomunicazioni. Per questo motivo Erdogan va sui luoghi della catastrofe per restituire fiducia a un paese e alla popolazione delle aree più colpite. Ok, andiamo ancora un poco avanti. Spiega: inizialmente ci sono stati problemi negli aeroporti e sulle strade, ma le cose stanno diventando più facili e domani sarà ancora più facile. Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse, lo Stato sta facendo il suo lavoro, alcune persone disoneste e disonorevoli hanno pubblicato dichiarazioni false, come il fatto che non vi siano stati soldati o polizia nella provincia di Hatay, ma i nostri soldati e la polizia sono persone d'onore, non lasceremo che persone poco rispettabili parlino di loro in questo modo. Va detto che l'opposizione accusa il presidente turco di essere responsabile della lentezza dei soccorsi. Secondo Erdogan, nell'area di Hatay sono stati mobilitati 21.000 soccorritori. In questa maniera risponderemo al disastro in modo tale che nessuno rimanga sotto le rovine e nessuno soffra. Daremo un certo sostegno al momento. Abbiamo programmato di inviare a ognuna delle nostre famiglie 10.000 lire, poco meno di 500 euro. Aiuti stanno arrivando anche dall'estero, ci sono 150 specialisti di Israele che stanno operando su due località differenti e stanno allestendo un ospedale da campo. Dall'Italia ci sono 80 operatori, soprattutto vigili del fuoco, insieme a medici, infermieri e protezione civile. In Turchia sono state decise delle limitazioni a Twitter per frenare quelle che il governo definisce informazioni false, secondo una ricostruzione del The Guardian. Erdogan conferma che gli edifici distrutti sono 6.444 e promette: il nostro obiettivo è realizzare entro un anno un'operazione di costruzione massiccia di alloggi nelle 10 province, come abbiamo fatto in altre aree dove abbiamo subito disastri. Questo era un po' quanto riportava quindi il Messaggero. E io adesso andrei a vedere intanto invece il Manifesto, un po' come ne tratta. Il Manifesto ne parla a pagina 2 e 3 e quindi apre con questa notizia, E pagina 2, la scossa del sultano ormai è un'operazione di recupero e la rabbia in Siria e Turchia cresce. Non è più un'operazione di soccorso ma di recupero. Non è più un'operazione di soccorso ma di recupero. Era questa ieri la frase più ripetuta sui media arabi e turchi, quasi sussurrata dai corrispondenti sui luoghi del disastro lasciato dal sisma di lunedì mattina tra Siria e Turchia. Dietro di loro solo macerie. Trovare dispersi ancora in vita è ormai definito un miracolo. Ieri però è successo, soprattutto bambini. Forse perché, scriveva qualcuno, i corpi più piccoli gli permettono di incunearsi tra le macerie delle loro case. Ma che sia sempre di più un'operazione di recupero lo dicono anche altri, in modi diversi. Lo dice il bilancio delle vittime, 2.992 in Siria, 9.057 in Turchia, per un totale di 12.049. Lo dice l'AFAD, l'agenzia governativa turca, per i disastri e l'emergenza, la grande monopolizzatrice degli aiuti. I corpi non identificati entro 24 ore saranno sepolti secondo le pratiche islamiche, saranno estratti campioni di DNA e rilevate le impronte digitali, così per dare alle vittime un nome almeno in futuro. E questo, insomma, e poi l'articolo prosegue. E c'è sotto un'intervista, quel che è rimasto in piedi ad Aleppo non c'è più, gli sfollati vivono in strada. E a pagina 3, ed è un altro articolo che volevamo leggervi, sisma, crisi e inflazione, ora il governo arranca, elezioni presidenziali e politiche il 14 marzo. E entriamo subito. 6 febbraio, due terremoti hanno colpito la Turchia, causando finora la morte di quasi 10.000 persone. 10 città nel sud-est del paese, dove vivono più di 3 milioni di persone, sono state al centro del disastro. Sin dalle prime ore si è vista in modo evidente l'incapacità del governo nella gestione dell'emergenza, quello stesso governo che deve fare i conti con le elezioni presidenziali e politiche in arrivo il 14 maggio. Murat Yusal, del quotidiano Evremsel, racconta così ciò che ha visto nella città di Malatia. Manca l'acqua e mancano i beni di prima necessità. Non abbiamo visto nessun soccorritore e nemmeno gli aiuti della Mezzaluna Rossa. Il giornalista Sefa Yuhar, corrispondente da Iskenderun per il giornale Cumhuriyet, le persone si buttano davanti agli scavatori per fermarli e poi portarli verso le macerie dove si trovano i loro cari. Ci sono solo i soccorritori volontari e numerosi quartieri sono interamente distrutti. Hazard Dost lavora per il portale di notizie T24 e racconta la città di Hatay. Le tende sono inesistenti, manca l'acqua, si teme che scoppino epidemie. Solo 24 ore dopo sono arrivati i soccorsi. Il quartiere storico della città, Antakya, possiamo dire che è scomparso. Purtroppo per la Turchia non si tratta di una novità. Anche nel terremoto del 2011 nella città di Van, poi nel 2020 a Elazig e durante la gestione degli incendi dell'estate 2022 sulla costa dell'Egeo e del Mediterraneo mancavano gli scavatori, le tende, il cibo, il personale e gli aerei per combattere gli incendi. Dopo il terremoto di Van, per ben 2 anni i terremotati hanno vissuto nei container e le case che gli sono state consegnate si sono allagate con le prime piogge e diventano inagibili in pochi anni. Dopo il terremoto di Elazig, la nazione ha scoperto che gli aiuti raccolti nel 2011 erano stati usati per altri scopi e con gli incendi del 2022 è emerso che numerosi aerei aspettavano la manutenzione da anni. Per fortuna ci sono giornalisti che denunciano l'incapacità del governo, ma a un costo salato, e fondamentalmente quindi, insomma, ci restituisce come ci sia evidentemente un problema strutturale che si ripete nel tempo, nelle difficoltà che, insomma, nelle calamità più o meno naturali che avvengono, e come non ci sia mai una risposta pronta e adeguata delle strutture governative. Ancora sotto non sono mancate anche le sporadiche proteste dei cittadini. Ad Hadi Yaman, il ministro dei trasporti, il prefetto e i reporter dell'emittente statale TRT, a Antep, il vice del principale partito del governo, e a Diyarbakır, il ministro della giustizia, sono stati contestati per le cattive gestioni, ma anche per l'informazione scorretta divulgata dai mezzi di propaganda del regime. Tutto questo accade in una Turchia immersa fino al collo in una profondissima crisi economica senza precedenti. La svalutazione della lira, l'aumento della disoccupazione, l'irrefrenabile salita dell'inflazione e la caduta tragica del potere d'acquisto sono le condizioni economiche che rendono la vita impossibile per le persone che con una notevole velocità abbandonano il paese e si recano all'estero alla ricerca di un rifugio sicuro e un futuro sereno. E nel frattempo si avvicinano sempre di più le elezioni per il Presidente della Repubblica e per il Parlamento, e veniamo così un po', si chiude il cerchio. Secondo l'ultimo sondaggio dell'agenzia Avrasiha del 5 febbraio, la coalizione di governo otterrebbe circa il 32% di voti e le opposizioni unite supererebbero la soglia del 41%. Fondamentalmente, capire il comportamento degli indecisi, che in ogni sondaggio corrispondono a circa il 12-14%. Vista la situazione, il regime cerca di fare il possibile per manipolare le notizie e raccontare una realtà che non c'è, con l'obiettivo di tenere consolidato il suo elettorato e arrivare al 14 marzo con poche perdite. I ministri, dal primo giorno del terremoto, parlano di una situazione sotto controllo. Il presidente Erdogan, nella sua visita di ieri a Pazarcik, ha definito ciò che è accaduto come una situazione inevitabile e il frutto del destino già scritto, assicurando ai cittadini che domani sarà molto meglio. È lo stesso Erdogan che dopo il terremoto del 99 pronunciava le seguenti parole: non il terremoto, ma la mancata prevenzione uccide. In questi giorni Ankara ha dichiarato lo stato di emergenza per 3 mesi nelle zone colpite dal terremoto. Si teme sarà l'occasione per avere un periodo elettorale pieno di divieti e censure. Alla fine si tratta di un regime che dal 2013 perde sempre di più il consenso, come ha dimostrato la rivolta di Gezi, le inchieste anticorruzione del 2014, le elezioni del 2015, il referendum del 2017 e le amministrative del 2019. Proprio per questo usa sempre di più strumenti antidemocratici. La domanda che merita una risposta onesta è: fino a quando i suoi alleati continueranno a sostenerlo? E questo era un po' il punto, quindi, di quanto sta accadendo nelle zone, nei territori che hanno subito il terremoto, dalla Siria alla Turchia in questi giorni, da lunedì mattina. Quindi un po' anche poi le mancanze che si vengono a creare, le situazioni che si vengono a creare dovute alle mancanze evidentemente un po' strutturali. E secondo me su questo ci siamo. E dall'altra parte del tavolo?
Oggi sarà il Consiglio europeo a discutere enormemente la possibilità. Il via libera all'inserimento nell'ordine del giorno in una riunione straordinaria è arrivato ieri all'incontro degli ambasciatori che preparano i lavori del summit. E l'idea non si è opposta. Palazzo Chigi quindi ha dato esplicitamente il via libera. Nessuna contrarietà, anzi, la scelta è stata studiata. Un dout des per avere in cambio qualcosa, in particolare il riconoscimento delle vie marittime della migrazione. Quelle che toccano direttamente il nostro paese hanno una loro specificità. Andiamo avanti. Infatti, questo è un modo per conquistare uno spazio rispetto alle richieste di partenza della destra italiana e non rompere quel filo ideale che ha sempre legato Fratelli d'Italia e Lega ai sovranisti di Ungheria e Polonia. anche se la linea sta provocando una frattura nell'esecutivo. Nella bozza del documento finale però compare sia il percorso edile, già invocato in passato soprattutto dall'ungherese Orban, in passato decisamente in sintonia con Giorgia Meloni, sia il concetto della specificità marittima. È probabile, ammette allora lo staff della presidenza del Consiglio europeo, che il dossier sul finanziamento dei muri sia sul tavolo del summit europeo. Quindi diciamo questo è un po' l'incipit di un diciamo dell'articolo che occupa tutta la pagina 5 della Repubblica. Andiamo un po' avanti, resta il fatto che la Presidente del Consiglio italiana ha dato il suo ok all'idea di costruire un muro nel cuore dell'Europa, barattandolo con l'idea di poter conquistare uno spazio comune nel Mediterraneo. E quindi alla fine il punto cruciale è che può essere violato per la prima volta dopo il 1989 berlinese un principio che sembrava inviolabile: mai più nuovi muri. In realtà diciamo che appunto non... diciamo c'è una continua e sempre di più polarizzazione ovviamente di quelle che sono le idee sovraniste, nazionaliste, violente, insomma, che i partiti che oggi stanno al governo, Lega, Fratelli d'Italia, che non sono appunto di centrodestra ma sono appunto di destra, hanno sempre rivendicato e sono cresciute negli anni, hanno come dire fondato le loro campagne elettorali, alcune volte appunto anche con la condivisione se non il silenzio assenso dell'opposizione, della così chiamata appunto opposizione. Non direi sicuramente che comunque è la prima volta in generale che si ledono dei diritti umani, che si costruiscono muri dall'89 berlinese. Possiamo dire che l'anima dei diritti fondamentali, diritti fondamentali internazionali ma anche costituzionali, non è la prima volta che vengono lesi, non è la prima volta insomma che le persone muoiono, che le persone insomma soffrono, che non hanno diritti alle spalle appunto della grande classe elitaria istituzionale e del profitto insomma di questi nazionalismi. Quindi questo è la questione insomma degli interni. Non so se tu dall'altra parte hai qualcosa sugli esteri ancora.
Ma io mi fermerei un attimo e tornerei in realtà in voce su quanto sta accadendo, magari appunto guardando uno sguardo un po' su quello che accade qui.
Ok. E ritorniamo in voce oggi giovedì 9 febbraio con la rassegna stampa di Radio Onda Rossa 87.9, e mentre insomma continuiamo le nostre ricerche per appunto la nuova un altro capitolo, ecco, di questa rassegna stampa, approfittiamo per appunto sottolineare la raccolta fondi proposta dalla Mezzaluna Rossa Kurdistan dopo il terremoto. Ringraziamo e siamo grate inoltre a tutte le organizzazioni e ai volontari che ora stanno duramente e pericolosamente lavorando per fornire aiuto e supporto alla comunità, fornendo un'assistenza indiscriminata. Nell'attesa di capire come potete renderci utili al meglio e di costruire un'adeguata campagna, vi invitiamo a continuare a monitorare la situazione e a dimostrare il vostro sostegno donando sin da subito alla nostra associazione. Popolazioni curda, turca e siriana e tutte coloro che sono state danneggiate hanno bisogno del nostro aiuto affinché questa difficile situazione possa essere arginata il prima possibile. Per far fronte a questa crisi umanitaria di grandissime proporzioni, la solidarietà e la cooperazione di tutte risultano cruciali. Quindi appunto anche il sito su cui donare, questa era una parte insomma del testo a cui si accompagna appunto il link, che è mezzalunarossakurdistan.org donazione.
E allora alle 9.02 torniamo in voce, continuiamo la rassegna stampa, e prima di vedere un po' le brutture nonché insomma come lo Stato sta continuando a assassinare Alfredo Cospito, la tortura del 41 bis, la tortura dell'ergastolo ostativo, e forse prima appunto di parlare di tutto questo, della complicità delle istituzioni, della complicità del Presidente della Repubblica, il quale avrebbe una serie di poteri per interrompere questa situazione, per interrompere questa vera e propria condanna a morte, e leggiamo invece la sviolinata che viene fatta nei confronti della Costituzione, della propria storia, e che è addirittura a pagina 3 della stampa, ma che ovviamente in questi giorni avremo sentito un po' tutti e tutte. Lo scudo del Quirinale, pagina 3. Grazie a Sanremo la Costituzione fa tendenza. 13 milioni di telespettatori sono stati sedotti da Roberto Benigni, mentre martedì sera ne celebrava la bellezza non ancora sfiorita. La visita a sorpresa di Sergio Mattarella per solennizzare i 75 anni della carta ha riscosso consensi social che si misurano nei quasi 800.000 like al selfie scattato da Chiara Ferragni col presidente Morandi e Amadeus e con la figlia Laura. L'ardito mix tra sentimento popolare e istituzioni, tra valori repubblicani e rassegna canora, alla fine non ha deluso il capo dello Stato. Tutti quanti gli hanno visto la felicità dipinta sul volto e anche l'emozione, specie quando Benigni con un colpo basso ha ricordato Bernardo Mattarella, il quale fu suo babbo ma anche padre costituente. Qua però non si dice che inizialmente aveva anche delle ambiguità, per non dire insomma era anche coinvolto, accusato di essere coinvolto nella strage di Portella della Ginestra ad esempio, per cui ieri al Quirinale si respira si respirava aria di soddisfazione, o si preferisce ribaltare la prospettiva di scampato pericolo, perché come tutte le prime volte anche quella di un presidente al teatro Ariston poteva rappresentare un rischio. Sarebbe bastato poco, una gag sopra le righe, una polemica fuori posto, una contestazione in attesa avrebbero sgualcito l'evento, che invece è filato via liscio e resterà scolpito, se non nella storia d'Italia, almeno in quella del festival. Ma insomma, poi ci sono le critiche di Salvini, secondo me, insomma, per restare su quest'onda di plauso, possiamo andare a vedere l'articolo successivo, pagina 4. Caro Salvini, ti stai sbagliando, ogni luogo è adatto alla Costituzione, perché poi si è aperta con la polemica, poi è continuato insomma invece con la polemica di Salvini, e quindi qua c'è una prima risposta che va un po' appunto in quella direzione. Nel suo brillante intervento in apertura del Festival di Sanremo, Roberto Benigni ci ha ricordato la bellezza della nostra Costituzione e l'attualità dei suoi principi. Tutto il pubblico in piedi ad applaudire, in una condivisione di pensieri e sentimenti che appareva assolutamente entusiasta ed incondizionata. In quel contesto l'applauso caloroso al Presidente della Repubblica ha assunto un duplice significato, in quanto rivolto non solo alla figura di Sergio Mattarella, ma anche all'uomo che dà un volto e una voce alla nostra carta fondamentale come suo primo interprete e garante. Ed è errato ritenere, come sembra ritenere il senatore Salvini nei suoi ultimi interventi, che esistano luoghi non adatti a parlare di Costituzione, perché i valori della carta vivono e si inverano nella misura in cui ogni cittadino in ogni contesto se ne fa portatore. È un richiamo a pretendere sul serio la Costituzione e a recuperare i suoi valori, quale unico sentiero percorribile per opporci a quella regressione democratica e quel crescente analfabetismo istituzionale e costituzionale che la quotidianità ci disvela. Ci è stato rivolto anche da Donatella Stasio nel suo bell'articolo di ieri su questo giornale, un invito che non può essere ignorato per la sua tragica attualità. Io credo infatti che se i principi affermati dai nostri padri costituenti fossero da tutti percepiti come integranti la nostra identità di cittadini, come punti ineludibili di riferimento nella rivendicazione di diritti, di doveri e di libertà, tante discussioni, tante battaglie ispirate a visioni di parte o a interessi contingenti non avrebbero ragione di porsi. Una visione a nostro parere quanto mai insomma un po' semplicistica, a parte che risulta insomma questo un po' ai miei occhi, ma forse insomma un po' agli occhi di tutti e tutte, o dei più comunque, o anche se non è dei più insomma di pochi, però comunque così è, risulta una insomma uno che dice di se stesso come bravo e come bello, no? Ci si dice che si ha la Costituzione la Costituzione più bella del mondo, no? Insomma spesso sono note queste parole, e risulta paradossale che ci si autoassolve. Il diritto che si assolve da solo, spesso risulta quasi come un paradosso. E poi appunto un po' l'idea che basta che ognuno faccia proprio, senta propri i principi scritti sulla Costituzione, e così insomma appunto i mali del mondo, del paese, si vivrebbe in un paese migliore. È un po' riduttivo, non tenendo conto appunto poi in realtà di come la realtà va avanti a suon di rapporti di forza, prepotenze e oppressioni. E fra poco ovviamente ci arriveremo, leggiamo un paio di trafiletti ancora. Roberto Benigni ha indicato come suo preferito l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero. insomma, da questi microfoni, e anche chi ascolta spesso sa come manifestare il proprio pensiero comporti denunce, aggressioni, cariche della polizia, delle forze dell'ordine, come insomma per esempio, ad esempio questo non è del tutto un principio, ad esempio, che poi riscontra un reale, come dire, sì, un reale riscontro all'interno della società. Mi è difficilissimo formulare una preferenza nella selezione dei diritti fondamentali sanciti nella prima parte della Costituzione, perché nella loro globalità essi esprimono l'ancoraggio del nostro assetto costituzionale al principio personalista, e tuttavia non posso non porre l'accento in primo luogo al principio di dignità posto dall'articolo 3 quale parametro fondamentale in ogni situazione che pone un'esigenza di tutela della persona. Anche l'articolo 3, insomma, se ognuno dovrebbe fare un po' i conti se effettivamente viene effettivamente rispettato dalle istituzioni. Il principio di dignità deve costituire la chiave di volta per una corretta regolazione dei rapporti familiari, delle unioni civili, del mercato del lavoro, dell'attività sanitaria, e ne parleremo anche più avanti, dello stato di detenzione, e anche di questo a breve ci arriveremo, delle questioni di genere, della prostituzione, dell'essere portatori di handicap. Esso indice inoltre sui grandi temi dell'immigrazione, dell'ambiente, della trasnazionalità dei diritti sociali, temi che aprono spazi sterminati per la sua attuazione, con una capacità inclusiva non solo nei confronti delle persone, ma anche degli strumenti diretti a rendere possibili strategie di intervento nel segno della solidarietà, contrastando la forza degli interessi particolari. Accanto all'articolo 3 è inevitabile il richiamo all'articolo 2, che, ponendo una relazione diretta tra il riconoscimento dei diritti fondamentali e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, delinea un forte collegamento tra solidarietà, dignità ed eguaglianza, così che l'elusione della prima si risolve nella violazione della dignità e dell'uguaglianza. Insomma, l'articolo ovviamente va avanti. E io a questo punto invece mi fermerei qui, e prima appunto di andare a vedere, a questo punto, dopo appunto quest'autoassoluzione, prima andrei a vedere invece poi un po' il caso Cospito, da più di 110 giorni di sciopero della fame, condannato in primo grado all'ergastolo stativo, in quel primo anarchico in 41 bis, fondamentalmente appunto per le proprie idee, per cercare di piegare una persona alle proprie idee, quindi a proposito dei diritti fondamentali della Costituzione. E così andando avanti, mi fermerei un attimo, a meno che dall'altra parte del tavolo non... Ok. allora 9:15 torniamo in voce a questo punto, torniamo a, se ci riesco, non ci riesco. Torniamo a quanto stavamo dicendo prima, insomma, quindi torniamo al caso Cospito e a quello che sta accadendo. Siamo a pagina 12 della Stampa, insomma ci sono tre immagini, una dell'occupazione di Milano, una dell'occupazione di Napoli e un'altra poi invece del ministro della giustizia Nordio. Insomma, secondo me un po' alla luce, no, di quanto letto prima della sviolinata della Costituzione, della Repubblica, della bellezza della Costituzione, di quanto dovremmo essere grati di vivere in questo paese così libero, solidale e fatto di liberi e uguali, Cospito, l'antimafia suggerisce a Nordio la via di uscita dal 41 bis. Entro il 12 il ministro deciderà sul destino carcerario dell'anarchico, il parere del procuratore Merillo, si potrebbe tornare all'alta sicurezza. Questo è un passaggio abbastanza importante, in quanto se l'antimafia comunque parla di alta sicurezza, evidentemente si cominciano ad aprire degli spiragli. Il caso Alfredo Cospito è sempre lì, impossibile da girare per il governo, non tanto perché ci sono diverse università in ebollizione, ieri sono state occupate l'orientale di Napoli e la statale di Milano, ma perché lo sciopero della fame dell'anarchico contro il 41 bis nelle carceri va avanti ad oltranza. Sono quasi 110 giorni di digiuno, aggravati dall'ultima settimana, da quando Cospito non assume più integratori e va avanti solo ad acqua e zucchero, e a noi sembrerebbe che ha smesso anche gli zuccheri. Fra tre giorni, il 12 febbraio, scade il termine entro il quale l'istanza dell'avvocato difensore Flavio Rossi Albertini dovrebbe avere una risposta dal ministro della giustizia, Nordio. Risposta che per il momento non c'è e tutto lascia pensare che non ci sarà. È nelle prerogative del ministro, infatti, lasciar cadere l'istanza e mantenere immutato il regime carcerario. La settimana prossima, poi, il 15, Nordio sarà di nuovo in Parlamento per spiegare gli ultimi passi. E poi, il 24 febbraio, la parola toccherà la Cassazione. Il guardasigilli dovrà aggiornare le Camere su quanto successo da quel primo febbraio, quando ha già fatto una prima relazione. Dovrà districarsi tra i vari documenti che nel frattempo gli sono arrivati dalla magistratura. Nell'ordine, superprocura, distrettuale della Procura di Torino, Procura Generale di Torino, magistrati di sorveglianza. Ed è proprio tra le pieghe dei diversi documenti che Nordio avrebbe un appiglio onorevole per decidere il cambio di regime. C'è infatti una notevole difformità di vedute tra Procura Generale di Torino e Superprocura Antiterrorismo. I due uffici valutano all'unisono la pericolosità sociale del terrorista anarchico, ma divergono sull'analisi dell'effervescenza anarchica nelle ultime due settimane e il potenziale ruolo di Cospito. Il PG Francesco Saluzzo ritiene che Cospito ha continuato ad agire da apologeta e istigatore nell'associazione eversiva e anzi sarebbe divenuto con la sua protesta estrema il catalizzatore dei tanti gruppi del mondo anarco-insurrezionalista che a lui guardano ormai come a un riferimento, ed è virgolettato, a un riferimento. Perciò, conclude il procuratore generale Cospito, ha da rimanere al carcere duro. Il parere del procuratore nazionale Merillo è molto più problematico. Invita l'autorità politica a una valutazione ponderata dell'evoluzione in atto del fenomeno, ossia la decisa moltiplicazione dei documenti e degli strumenti di elaborazione ideologica e dei canali decisionali delle conseguenti iniziative violente. È trasparente la conclusione a cui tende la superprocura. Cospito non può più comunicare con l'esterno da almeno 8 mesi, eppure gli anarco-insurrezionalisti non sembrano affatto decapitati. Quindi è ben più difficile sostenere che ci sia lui al vertice della galassia. Ciò a prescindere che gli anarchici sono per definizione orizzontali e non verticali. La Superprocura è in linea con la distrettuale di Torino quando segnala i caratteri di complessità ed eterogeneità delle comunicazioni tra le diverse aree insurrezionaliste emerse dalla aggiornata analisi della natura e dell'andamento dei fenomeni. E quanto detto prima è sicuramente un nodo, in quanto nella relazione che Nordio era uscita poco fa di Nordio precisava inizialmente come come cospito fosse a capo, insomma, fosse in 41 bis fosse in 41 bis appunto per tagliare i rapporti con il mondo esterno e poi appunto il fatto che però attualmente c'è ancora un'effervescenza nel mondo esterno, e la conclusione è che lui quindi doveva rimanere in 41 bis, mentre in realtà la conclusione logica dovrebbe essere esattamente il contrario. Evidentemente non c'è alcun nesso fra il cospito e le mobilitazioni ad esempio in atto, evidentemente, e questo è un mio parere, le mobilitazioni in atto sono a seguito delle barbarie che commettono e non direttamente invece non in diretta continuità con quanto sostiene o pensa Alfredo Cospito, non necessariamente. Non come lo dicono loro come punto di riferimento che orchestra quanto accade fuori, e comunque in tal caso sarebbe comunque inutile il 41 bis. Ma andiamo avanti. Il nodo politico a cui il ministro Nordio potrebbe appoggiarsi se volesse è che Superprocura e distrettuale ritengono che per Alfredo Cospito si può fare un passo indietro, si potrebbe tornare alla situazione della primavera scorsa, ovvero la detenzione nel circuito di alta sicurezza, che è un gradino più lieve del 41 bis, ovviamente con le ulteriori opportune forme di controllo proprie dell'ordinamento penitenziario e dell'attività investigativa. Un eufemismo per dire che gli si potrebbe imporre una censura aggiuntiva sugli iscritti e su tutte le comunicazioni con l'esterno. In fondo era anche la soluzione prospettata a caldo dal garante per i diritti dei detenuti Mauro Palma, che già un paio di settimane fa aveva ipotizzato il ritorno di Cospito nel circuito dell'alta sicurezza. Sarebbe una soluzione elegante per uscire dal muro contro muro, salvando le esigenze di sicurezza ma anche quelle umanitarie. Nordio sceglierà questa via oppure lascerà trascorrere la data del 12 senza esporsi? In questo caso la mancata risposta vale come conferma della situazione esistente. Peserà nella sua scelta la relativa anticipazione delle udienze della Cassazione. Dapprima aveva deciso di discuterne il 20 aprile, poi a marzo, infine il 24 febbraio. La Cassazione dovrà valutare la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che gli ha appena confermato il regime speciale per 4 anni. Questo il Tribunale di Sorveglianza. Sempre riguardo la mobilitazione e tutto ciò che ne concerne, la pronuncia sull'ergastolo ostativo, la Consulta rinvia gli atti ai giudici, norma cambiata con il decreto rave. Doveva essere una giornata cruciale per decidere il futuro dell'ergastolo ostativo, ma la Corte Costituzionale non ha potuto neppure esaminare l'argomento perché la normativa è cambiata a seguito del decreto rave trasformato in legge il 30 dicembre scorso. L'ergastolo ostativo, per chi ci stesse ascoltando e non lo dovesse sapere, sarebbe il fine pena mai, il fatto di appunto non poter beneficiare e non poter godere di alcun beneficio che si possono ricevere all'interno della propria detenzione, e quindi insomma si rimane in carcere a vita. Quindi la Consulta era stata interpellata dalla magistratura di sorveglianza di Perugia e di Avellino. Stavolta la mafia non c'entra quanto il traffico di stupefacenti, ma siccome anche questi reati sono ostativi ai benefici penitenziari, le due magistrature di sorveglianza avevano posto un quesito di costituzionalità. In un caso, se fosse coerente con l'articolo 3 della Costituzione, uguaglianza dei cittadini, e con l'articolo 27, rieducazione della pena, l'impossibilità di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale di un detenuto, pur senza collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Nel secondo caso, richiamando i medesimi articoli della Costituzione, addirittura l'impossibilità di concedere la semilibertà anche a quei detenuti che non hanno collaborato con la giustizia, ma intanto hanno ottenuto i primi permessi e premio sulla base di elementi dai quali è stata desunta l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino. Niente da fare. Le nuove disposizioni, scrive la Corte, incidono sul nucleo essenziale delle questioni sollevate, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici penitenziari. La parola torna ai magistrati di partenza. E con questo, insomma, direi che in parte abbiamo chiuso, in parte credo che faccia riflettere, soprattutto in questi giorni in cui appunto ci si si assiste a queste grandi celebrazioni in prima serata di Costituzione e Repubblica. Credo che un po' poi bisognerebbe guardare al reale, a quanto poi sta accadendo. E ad esempio sicuramente sempre uno sguardo alle carceri ti restituisce un po' la misura di quanto spesso tante celebrazioni sono più ipocrite che reali. Io mi fermerei, ma dall'altro lato?
Continuiamo sullo stesso filone con la stampa. Rivolta al CPR a inagibili 79 migranti trasferiti. Nel weekend la protesta tra incendi e petardi, la denuncia, manca un piano di evacuazione, che tra l'altro in tutto ciò è nella stampa della cronaca di Torino, per questo noi non la trovavamo nel giornale qui in studio. Il caso firmato da Irene Famà, appunto sempre la stampa, inizia. Aree inagibili, 79 trasferimenti. Questo il bilancio delle proteste divampate nel fine settimana al CPR, centro di permanenza per il rimpatrio di Corso Brunelleschi. E ora la situazione appare più drammatica e inumana del solito, difficile da sostenere anche per chi ci lavora. Non è la prima volta che il deputato Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra visita la struttura. Non è la prima volta che ne sottolinea criticità e parla di fallimento giuridico umanitario e chiede al governo la chiusura di questi luoghi. Il suo prologo di ieri con Sara Diena ed Emanuele Busconi, consigliera comunale e consigliere di circoscrizione di Sinistra Ecologista, però mi ha lasciato incredulo e provato come mai prima. Come mai? Il CPR sembra un mondo a sé, sembra separato da ogni cosa, un vulnus vero e proprio per la democrazia e la civiltà dei diritti. E poi c'è una tensione palpabile. Gli effetti della rivolta sono ancora ben visibili. La maggior parte delle aree è inagibile, la capienza è passata da 122 a 41 persone. Mentre i tecnici stanno valutando i danni e pensando ai lavori di ristrutturazione, gli investigatori della polizia stanno analizzando i filmati delle telecamere per risalire i responsabili del parapiglia. L'unica area perfettamente abitabile è la cosiddetta area verde. Dopo gli incendi appiccati a seguito della visione di un video shock sul CPR di Piotenza, rimbalzato di cellulare in cellulare, molte persone si sono trovate a dormire in luoghi improvvisati. L'ente gestore, infatti, non dispone di un piano di evacuazione. 79 le persone trasferite in altri centri, 25 a Macomer in Sardegna, 14 a Trapani, 25 a Potenza. Molti di loro, già saliti sui pullman, non sapevano nemmeno dove fossero diretti, commenta Grimaldi, oltre al fatto che lo smistamento non è e non deve essere un provvedimento punitivo. Gli uomini con chi ho parlato non capivano perché dovessero andarsene. Mi ripetevano che loro con le proteste non c'entravano nulla. Alle rivolte sono seguite tensioni e polemiche. C'è poi una questione giuridica. Il CPR di Torino è centro di un'inchiesta che vede indagati l'ex direttrice, il medico e 9 agenti. Questi ultimi accusati di sequestro di persone in relazione a degli ospiti prelevati dai moduli abitativi e collocati nell'area ospedaletto per motivi sanitari e di ordine pubblico. Ora a gestire la struttura di Corso Brunelleschi è il gruppo Ors Italia SRL, colosso svizzero nella fornitura di attività e servizi per l'immigrazione, legato a un grande fondo di investimento che a febbraio ha rimpiazzato i francesi di GEPSA SRL. Dovrebbe esserci la Croce Rossa e il terzo settore, aggiunge il deputato. E quindi vediamo appunto da questo quadro, insomma, di questo articolo sulla stampa, nella cronaca di Torino, come appunto la situazione appare sempre più drammatica e disumana sempre di più. E ovviamente questo si ricollega anche a quelle che sono state le proteste nel CPR di Milano di 3 giorni fa, quindi di lunedì. In cui appunto diciamo negli aggiornamenti che sono seguiti nei giorni scorsi, infatti si dice appunto che il risultato è che sempre una quarantina di persone sarebbero rimaste esposte al gelo per ben 22 ore senza poter accedere alla propria cella, costrette a stare nel cortile e tutt'al più nella sala mensa, totalmente devastata, piena di immondizia sparsa sul pavimento, impregnata di acqua nel sistema antincendio. Chi è riuscito a salvare una coperta ne ha fatto tesoro, e come si vede nella foto, ovviamente questa accompagnata insomma da una foto, si è messo in qualche angolo del pavimento della sala mensa dove l'immondizia era meno fitta. Gli altri, seduti con la testa appoggiata sul tavolo, sulle panche di ferro in mensa, in qualche modo a ripararsi dal freddo, con i pochi di quelli che erano già i vestiti che non erano rimasti chiusi nella cella, spesso insieme ad effetti personali. Dopo 22 ore in questo stato, durante le quali non abbiamo neppure la certezza che sia stato portato del cibo, la gran parte di loro è stata smistata. A Gradisca è stato segnalato un veloce passaggio di tunisini subito trasferiti a Palermo per il riconoscimento consolare e quindi la deportazione. Diverse persone sono state trasferite da via Corelli in vari CPR del sud, con una sorta suddivisione per nazionalità. Questo interromperà i legami con i difensori di fiducia, atteso nella gran parte dei CPR del sud che sequestrano i cellulari, e quindi anche la rubrica sarà indisponibile. Al momento uno o forse dei settori di via Corelli vorrebbero quindi fuori uso. A Torino la situazione dopo le proteste degli scorsi giorni pare una situazione simile, e forse solo un settore è ancora operativo. Quindi appunto qua diciamo si conclude, no, in quello che anche dicevamo prima di questi grandi slogan di no torture, no cioè, diritti, che invece insomma nella società, quella che dovremmo chiamare società appunto, continuano a riproporsi agli occhi di tutti, nell'indifferenza dell'opinione pubblica da una parte, ovviamente anche da parte dell'opinione pubblica, dall'altra parte ovviamente delle istituzioni che ci marciano ovviamente sopra.
Why are you waiting? Why are you waiting? Why are you waiting? I've always been at your side. Can't you see me? Can't you see me? Can't you see me? No. 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 Well then come with me. Come with me. It's time you learn time. You learn time. You learn time.
Sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa. Un buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici che hanno appena acceso appunto le nostre frequenze, cioè le frequenze. E continuiamo in questa mattinata inoltrandoci appunto ancora nella rassegna stampa, che in realtà però sta per finire, e preparandoci insomma in quelle che saranno anche le prossime corrispondenze che caratterizzeranno il resto della mattinata. Continuiamo infatti sempre con il manifesto a pagina 15, che propone un pensiero, ecco, riguardo all'Italia delle disuguaglianze, riguardo appunto quelle che sono state le ultime manovre di governo, le proposte di legge e diciamo, possiamo dire, l'agenda politica, ecco, che diciamo del governo Meloni. Delle tre categorie dell'economia classica, il salario se la passa decisamente male, profitto e rendita vanno alla grande. Il salario è l'unica componente della classe triade a farsi carico della produttività, della competitività aziendale e ora anche del contrasto all'inflazione. Rappresenta la variabile dipendente di un sistema che gira intorno alle imprese, misura le condizioni di sfruttamento e svalutazione del lavoro. I salari sono bassi non per colpa del suo destino cinico e baro, ma perché imprese e altri comparti dell'economia sottraggono in maniera sistematica il lavoro dipendente nella quota rilevante di reddito. Nel 2021, l'anno orribile del Covid, l'1% più ricco degli italiani si è accaparrato il 63% della ricchezza prodotta. Le buste paga risultano più leggere di 30 anni fa. Il reddito pro capite italiano è inferiore al 7% rispetto alla media europea, del 15% rispetto all'area euro. Nel sud il reddito medio per abitante è la metà di quello del nord. Tutti i dati statistici convergono nel descrivere un paese dove le disuguaglianze sociali e i divari territoriali assumono un contorno particolare e dimensioni più accentuate rispetto al resto dell'Europa. L'Istat ci spiega che l'inflazione si scarica sui redditi bassi con un peso 4 volte superiore che sui redditi alti. Si è oltremodo allargata la forbice tra redditi alti, dirigenti, liberi professionisti, uomini della finanza, personaggi dello spettacolo e dello sport, e redditi bassi. In media un manager guadagna 300 volte in più di un operaio. Ogni limite di dirigenza morale è ormai superato. Gli ingaggi milionari di calciatori di Serie A, i compensi incredibili ad attori, attrici, conduttori, giornalisti televisivi, i cachet fuori misura a star famose per la pubblicità, fanno a pugni con le condizioni di sopravvivenza a cui è condannata tanta parte dell'umanità. Nessuna considerazione relativa al merito o al talento individuale può ormai giustificare divari così abissali con la retribuzione di una comune lavoratore. Milioni di giovani e donne sono condannati alla disoccupazione, ad accettare lavori precari e sottopagati, e le uniche voci di bilancio su cui il governo risparmia sono il reddito di cittadinanza e le pensioni. In poche parole, le ricette liberiste in Italia hanno avuto un impatto più devastante che altrove. Le distanze tra i primi e gli ultimi sono maggiori di quanto le statistiche non rivelino. Alla crescita delle disuguaglianze e delle fasce di povertà il fisco non pone alcun freno. I meccanismi di distribuzione e di redistribuzione della ricchezza si sono inceppati. Viviamo in un mondo in cui quelli che prendono prevalgono su quelli che fanno. I cacciatori di rendite hanno la meglio sui veri creatori di ricchezza. La destra ha tratto vantaggio dalle insicurezze e dalle paure create dalle dinamiche della globalizzazione. Ha saputo cavalcare le conseguenze spesso disastrose della destrutturazione economica, della frammentazione degli interessi, della disgregazione sociale. Si muove a suo agio tra le disparità sociali e le contraddizioni che attraversano il mondo del lavoro. Ha sfruttato a suo vantaggio sia gli effetti dello smantellamento delle tutele sociali e della privatizzazione dei servizi che lo scontento e la protesta di categorie preoccupate di perdere particolari vantaggi e renditi di posizione. Il declino della sinistra, viceversa, comincia col venir meno il legame con coloro che subiscono sulla loro pelle discriminazioni e ingiustizie. Un largo settore della società, quello che sta peggio, si è visto senza rappresentanza, di fatto abbandonato a se stesso, privato di protagonismo sociale. La situazione rischia di aggravarsi. La strategia della destra è ben delineata: da un lato l'autonomia differenziata, un mix perverso di deregulation territoriale e di sovranismo in salsa regionale; dall'altro presidenzialismo, stato forte, legge e ordine. Sono scelte che mettono a rischio il patto sociale a partire dai contratti nazionali del lavoro, che tendono a lacerare il tessuto democratico e a fiaccare l'unità del paese. Ripartire dalla questione salariale, da quella fiscale in questo contesto, significa indicare una visione alternativa alla cristallizzazione dei rapporti sociali dati al consolidamento degli attuali equilibri di potere. Per dirla tutta, non è più tempo di pax salariale, di perseguire cioè una malintesa linea di responsabilità nazionale. L'esperienza insegna che i maggiori profitti aziendali, anziché essere reinvestiti in innovazioni produttive, spesso e volentieri spiccano il volo e acquistano le sembianze della rendita finanziaria e immobiliare. I bassi salari del nostro paese consentono la sopravvivenza di settori economici arretrati e parassitari e nuociono gravemente alla salute dell'economia, non solo alle tasche dei lavoratori. Vi sono buone ragioni per ripartire dai grandi temi alla distribuzione del reddito e della redistribuzione sociale. Quindi questo, insomma, è un quadro una riflessione riguardo appunto a quella che è il quadro economico che si sta delineando appunto con il governo Meloni, in cui c'è l'ultradestra e la destra, insomma, che continua a rivendicare i propri passaggi burocratici, insomma, di amministrazione con appunto le varie leggi. Ovviamente diciamo, non si manca di citare la rivendicazione che si sta facendo appunto sull'autonomia differenziata, che causerà sempre di più dislivelli, soprattutto appunto economici. E ritorniamo in voce, stiamo praticamente finendo la mattinata, concludiamo appunto con un po' di cronaca di Roma, ma prima un articolo sul Manifesto a pagina 7 nello spazio diciamo internazionale, riguardo appunto al un discorso di Joe Biden sullo Stato dell'Unione, alla fine convince anche la sinistra, virgolettato perché appunto è preso da un discorso diretto, il discorso proprio di Biden: io capitalista ma voglio tassare i ricchi per la sanità, questo è il titolo che il Manifesto riporta. Finiamo il lavoro, è stato questo il messaggio di Joe Biden nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, forse il miglior discorso della sua presidenza fino ad ora. Un appello lanciato ai repubblicani che però non sembra vogliano accoglierlo. Se c'è un'immagine che rappresenta questo discorso è quella di Biden che alle sue spalle la vicepresidente Kamala Harris in piedi ad applaudire lo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, ostinatamente seduto a braccia conserte. Davanti al Congresso, spaccato e con i toni di quella che potrebbe essere la sua campagna elettorale, Biden ha dettagliato un'agenda politica progressista che include tasse più alte per i ricchi e pene per quelli che fra di loro le evadono, pene per i profittatori della pandemia e fine della tolleranza per i big pharma, big oil e big tech, controllo delle armi e un freno alla violenza della polizia, promettendo al contempo di sancire il rispetto dei diritti dei lavoratori, proteggere il diritto all'aborto, estendere e proteggere la sanità garantita dall'Obamacare e creare un futuro di energia pulita. Sulla sanità Biden ha portato a casa risultati insperati, ma invece di far pagare più imposte ai benestanti, qualche repubblicano vuole tagliare la copertura medica e sociale, ha detto il presidente, facendo balzare in piedi la deputata di estrema destra Taylor Greene e provocando boati e fischi repubblicani, con molti che gridavano bugiardo. Va bene, allora siamo d'accordo, ha concluso Biden, vincendo così una trattativa sul budget in diretta nazionale, e non ha mancato di sottolineare che l'inflazione sta finalmente diminuendo, la disoccupazione è al minimo degli ultimi 50 anni e le leggi bipartisan come l'Inflation Reduction Act e il CHIPS and Science Act approvate sotto la sua presidenza hanno tutto il potenziale per creare migliaia di posti di lavoro. Per la politica estera ci sono stati solo pochi minuti a dimostrazione che si è davvero trattato di un discorso elettorale diretto agli americani tradizionalmente più interessati a cosa accade a casa più che fuori. Molti media USA hanno parlato di un successo inaspettato. Biden lo ha affrontato con i sondaggi che sottolineano come la maggior parte degli americani pensi che la sua amministrazione sia inefficace, con molti delle democratici non entusiasti della prospettiva che si candidi per la rielezione, e mentre deve affrontare il chiaro disprezzo la maggior parte dei repubblicani. Tutto questo nonostante i risultati che della sua amministrazione è riuscita ad ottenere, anche se molti di questi sono ancora in fase di implementazione e i loro effetti per ora non sono ancora chiari a tutti. Un discorso non cambia il mondo, ma dopo questo discorso sullo Stato dell'Unione e le prospettive sono cambiate ed è chiaro che Biden e il suo team puntano sulla serietà politica mostrata dal governo in contrasto con la condotta dei repubblicani della Camera che minacciano di mandare la nazione in default. E alla fine Biden ha convinto anche l'ala più a sinistra del Partito Democratico mantenendo un piede al centro. Sono un sincero capitalista, ha detto, ma questo non vuol dire che non si debba non bastare tassare i più ricchi. Il suo progetto di sanità, istruzione e sostegno economico ha raccolto il favore anche di Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Alexandra Ocasio-Cortez. Ci sono molti punti sui quali potremo lavorare insieme, ha dichiarato Sanders, abbassare il costo delle medicine, far sì che tutti abbiano accesso alle cure di cui hanno bisogno, è chiaro che i ricchi dovranno pagare di più, e quindi diciamo che questo alla fine è un articolo che anche insomma mi sento io diciamo di sottolinearne un po' anche quanto sia anche un ossimoro il discorso di Biden diciamo agli estremi quasi del ridicolo, e che possiamo dire rappresenti un po' anche la politica che ha sempre caratterizzato il sistema diciamo americano dell'arte della grande retorica, no? Quindi Biden ha letteralmente enumerato come in una lista della spesa tutte i propositi insomma che diciamo saranno assolutamente evidentemente improbabili e assolutamente irrealizzabili, ecco, riguarda appunto alle misure economiche, sempre sottolineando la sua appartenenza assolutamente rivendicata appunto di economia, ma appunto anche di cultura, insomma, no? Il sistema capitalistico che vige e governa insomma sul sistema appunto americano. Quindi vediamo come alla fine, nonostante tutto, la politica americana tende sempre, è sempre molto accentuata alla retorica, al fatto appunto che i patti avvengano proprio per via o clientelare oppure retorica, come appunto succede sempre in America, che sia sempre un'esibizione molto appunto come dire verbale del famosissimo go in public, no? Attraverso un discorso che in qualche modo dovrebbe coinvolgere tutte e tutti, che insomma faccia battere le mani sostanzialmente, e che però come dire tende purtroppo a quella che in America ormai è accentuata come l'ultra personalizzazione della politica.
E allora concludiamo la rassegna stampa vedendo un po' la cronaca di Roma. Cronaca di Roma di Repubblica: Termini violenta, lo Stato dov'è? La rabbia dei familiari dell'uomo accoltellato per 20 euro in via Giolitti, una polveriera che scoppia, la stazione come passerella del voto. Questa è la parte alta della cronaca di Roma della Repubblica. Sotto, Hostess CDP accusa Palermo. Altri dipendenti mettono all'angolo il manager, non mi voleva vedere perché ero grassa, se non corrispondi a certi canoni non puoi lavorare neppure a 5 euro l'ora, poi mi hanno trasferita. E sulla destra invece, allenatore di basket pedofilo seriale arrestato. E in basso invece, a Villa Giulia risplende lo zodiaco, l'acqua lo stava cancellando. Sulla cronaca di Roma invece del Messaggero, apre anch'esso con la notizia di Termini, in fin di vita per 20 euro, parla la madre dell'uomo accoltellato alla stazione Termini, ha provato a reagire. Poi c'è il viaggio nella stazione tra i residenti esasperati e i commercianti preoccupati. E poi ancora sotto invece l'allenatore pedofilo, non ci fidavamo di lui, sgomento nella Stella Azzurra dopo l'arresto del coach. E sotto c'è un riquadro, sgomberato l'Albergotti, era un covo di rapinatori. E così insomma dice il Messaggero. E poi c'è sulla destra regionale l'affondo di Rocca sulla sanità, in quanto fra 2 settimane, se non sbaglio, si dovrebbe votare per le regionali qui nel Lazio. Con questo, alle ore 9:58, possiamo concludere la nostra rassegna stampa e ci prendiamo qualche minuto di pausa, non moltissimi, perché fra poco ci ritorniamo in voce con gli approfondimenti. Lungo la mattina partiremo con un collegamento con una lavoratrice dello Spallanzani, e subito dopo invece cercheremo di contattarci con Milano, perché gli universitari hanno dato vita a un'occupazione della propria, insomma, del proprio dipartimento, e si sono quindi un po' uniti, hanno dato un'ulteriore spinta a questa, alla mobilitazione in atto. allora 10.03, siete collegati sugli 87.9, abbiamo appena concluso la rassegna stampa e siamo in collegamento invece con una lavoratrice dell'ospedale Spallanzani. Ci senti?
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Voi mi sentite bene?
Sì, noi ti sentiamo bene. Ti sentiamo bene, quindi insomma questo è già un ottimo primo passo. E ti volevamo chiedere, insomma, sappiamo che il 16 febbraio si svolgerà una seconda udienza alle ore 14 al tribunale per due persone, in realtà un'infermiera e un infermiere, denunciati per diffamazione dall'ospedale, e quindi volevamo un po', insomma, con te, se ci volevi appunto un po' raccontare la vicenda e come mai si è arrivati a questo punto e insomma delle riflessioni.
Certo, allora diciamo che la vicenda inizia qualche